Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Con la pace parla anche il Salmo, pace che il Signore promette e concede a Gerusalemme, quindi al suo popolo e alla sua Chiesa. Insieme alla pace diamo ancora in questi giorni il dono dell'unità. Ecco l'Eucaristia che stiamo celebrando, la sorgente dell'una e dell'altra, della pace e dell'unità, dono gratuito del Signore guadagnato con l'offerta che Lui ha fatto di se stesso, offerta che ora rinnoviamo nella celebrazione dell'Eucaristia.
Dal Salmo 147, versetti 12-20. Celebra il Signore Gerusalemme, loda il tuo Dio Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento. Manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce. Fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina. Getta come briciole la grandine, di fronte al suo gelo chi resiste? Manda la sua parola ed ecco le scioglie, fa soffiare il suo vento e scorrono le acque. Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. Alleluia.
Continuiamo a considerare questo gruppetto finale dei salmi come caratterizzati tutti da un appello, un'esortazione a lodare Dio. Canti, ultima raccolta di Hallel, di canti di lode. Possiamo trovare adesso in questi tre primi salmi che abbiamo considerato, il 145, il 146 e il 147, un po' con questa nota che nel primo si dice lode il Signore, anima mia, quindi è l'orante che esorta se stesso a lodare Dio. Poi nel successivo c'è un invito a tutti, lodate il Signore. Oggi l'invito è rivolto a Gerusalemme, a Sion, e dice loda, o Sion, il tuo Dio. Ecco allora in questa esortazione che vuole coinvolgere tutti alla lode del Signore, vediamo questa parte del Salmo di oggi, no? Abbiamo già visto che stiamo meditando un salmo che è stato diviso in due nel testo greco e che nell'originale invece è un salmo unico, quindi vediamo la seconda parte oggi di questo salmo dai versetti 12 al 20.
Ma in questo senso mi sembra che ci sia veramente continuità tra le due parti, tra i primi 11 versetti e i seguenti, perché al versetto secondo della prima parte si parlava del raduno, del ritorno, della ricostruzione di Gerusalemme e quindi il ritorno dall'esilio. E qui c'è la celebrazione del Signore da parte di Gerusalemme, perché la città è già vista come ricostruita e addirittura le sbarre poste alle porte. Allora vorrei leggere un pezzo del libro di Neemia, dove si dice appunto questa cosa. È Neemia 7, i primi versetti. Quando le mura furono riedificate e io ebbi messo a posto le porte e i portieri, i cantori e i leviti furono stabiliti nei loro uffici, affidai il governo di Gerusalemme ad Anani mio fratello e ad Anania comandante della cittadella, perché era un uomo fedele e temeva Dio più di tanti altri. Ordinai loro: le porte di Gerusalemme non si aprano finché il sole non cominci a scaldare, e si chiudano e si sbarrino i battenti mentre gli abitanti sono ancora in piedi, si stabiliscano alle delle guardie prese fra gli abitanti di Gerusalemme, ognuno al suo posto, al suo turno, e ognuno davanti alla propria casa. Ecco, qui vediamo che ancora la città non è ancora pacificata, ci sono appunto queste porte che si chiudono in difesa, ma il Salmo già contempla il dono della pace, quindi la prospettiva è già è futura, insomma.
Mi pare che in questi salmi ci sia stata una progressione, si era lodato Dio perché era grande nella sua potenza, c'era stato un elenco addirittura di tutte le cose che faceva: rimane fedele, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati, tutto un elenco di cose che fa. Oggi dice che ha mandato la sua parola, e questa cosa mi sembra importante, ecco, il suo messaggio, e il suo messaggio che fa soffiare il vento, e fa scorrere le acque. Certamente è un messaggio che agisce sulla natura, ma soprattutto è una parola rivolta a Giacobbe, e allora c'è questa grande lode, perché è il massimo questo, è il Signore che manda la sua parola.
Allora, io mi sono chiesta come, cosa c'entra questo discorso sulla pioggia dai versetti 16 e 17, sulla pioggia, sulla grandine, quando sta parlando della parola. Allora, uno, probabilmente c'entra l'assonanza che tutti abbiamo in mente, come la pioggia e la neve non scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver fecondato la terra, e così sarà della mia parola. Un'altra risposta è che può essere questa, che qui l'immagine è quella di una città custodita, rinforzata, e i figli dentro al sicuro, e quindi la necessità comunque della pioggia per vivere in Palestina. Se non c'è la pioggia, lo sappiamo che le benedizioni della terra dipendono dall'acqua che viene dal cielo, perché non ci sono fiumi, lo dice il Deuteronomio. Non è come l'Egitto, che l'acqua c'è comunque. La benedizione della terra di Israele dipende dal cielo. Ma la cosa che volevo leggere sono due commenti molto belli al versetto «Ha messo pace nei tuoi confini», versetto 14, che 70 vulgata, il greco e il latino, calcano l'ebraico e dicono: «Ha messo come tuoi confini la pace», «pone i tuoi confini la pace». E quindi tutti coloro, dice Agostino, tutti coloro che amano la pace saranno benedetti in Gerusalemme. C'è una città che non ha confini di per sé, se non quello di amare la pace. I suoi cittadini sono tutti quelli che amano la pace. Invece San Bernardo dice: «Loda Gerusalemme il Signore e raddoppia le tue lodi, perché nessun nemico può entrare per le porte e nessun amico può uscirne. In te sono benedetti i tuoi figli con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo».
Ancora su questi versetti 15 e 20, appunto, è stato introdotto il tema della parola, cioè questa parola che è prima di tutto, io l'ho letta così, non so, che è una forza attiva che agisce prima di tutto nella creazione. Infatti 20, gelo, la lana, cioè tutti rispondono a questo, c'è un dialogo ininterrotto tra Dio e la creazione. Ecco, la creazione che risponde, perché appunto Dio guarda il suo popolo e chiede alla creazione di essere attiva. Cioè, mi sembrava, lo legavo ancora a ieri, il discorso del che chiama le stelle per nome e poi ascolta il grido dei piccoli, dei corvi. Ecco, questo ininterrotto rapporto tra Dio e la creazione. E poi c'è un salto, non è un salto, ma c'è il compimento di questo che manda la sua parola a Israele e manda le sue leggi, i suoi decreti, dice la sua volontà, ecco, e lo chiede, e chiede, ecco, il compimento di questa parola a questo popolo privilegiato. Però il versetto 21-11 di ieri mi ha sempre seguito nella lettura, ecco, che Dio ama e predilige chi lo ascolta e chi lo ama. Quindi la legge che è stata data a Israele, che è stata data a, cioè, la parola deve correre fino ai confini della terra, non si può fermare. Quindi anche questo sguardo universale, la parola va là fino ai confini della terra, ecco, e obbedisce, ecco, c'è tutto un discorso sotto messianico, ecco, che andate in tutti i confini della terra e annunciate la parola. E per quanto riguarda la prima parte che è stata sottolineata da Maria, ma no, solo per confermare, cioè prima c'è la ricostruzione di Gerusalemme e poi ci sono il rafforzamento delle sbarre, delle porte, ma ho visto così, cioè Dio protegge certamente queste porte che il nemico non può più penetrare, perché tra i popoli e Gerusalemme c'è la pace, quindi, però c'è anche la Gerusalemme celeste dove le sue porte non saranno mai chiuse, ecco, per poter entrare tutti i popoli finalmente. Queste porte scorrono qua e là tutti i popoli.
La chiusura mi sembra che, appunto, ritornando su Giacobbe e Israele, dica prima di tutto l'elezione, così non ha fatto per nessun'altra nazione. E c'è una particolarità di rivelazione per Israele, che appunto anch'io penso che il tono poi, soprattutto dentro al contesto, abbia come sfondo l'universalità, cioè non è un dono solo per lui, è una cosa che vuole rifluire sul creato, su tutti gli uomini. E qua però mi sembra che l'accento sia sulla specificità sua, per cui deve lodare, per cui deve celebrare. Perché il Signore gli ha dato un compito che poi dopo, appunto, è in una cornice di pace, insomma tutte le altre cose sono state dette, sembrano molto, molto importanti, ma ecco, in questa elezione, in questo privilegio che ha di conoscere la parola e i decreti, c'è anche il fatto che la parola scioglie il gelo. Non è solo l'immagine della pioggia, è anche proprio una, diciamo, la brina, la grandine, il gelo vengono introdotti per poi dire che è la parola che li scioglie. Non so, mi sembrava particolare, cioè che c'è una provvidenza che manda. Diciamo il quadro è quello della provvidenza dal cielo, il frumento c'è perché viene dal cielo l'acqua, però quest'acqua qua può anche avere un aspetto duro, avere un aspetto appunto di gelo, non è solo la pioggia così primaverile, ma questo aspetto del creato che pur resta duro è sciolto dalla parola. La parola è sovrasta ogni cosa ed è data a Giacobbe. Non so dire di più, mi sembra che sia un privilegio appunto che ricompone un'armonia. È un privilegio di Israele, deve rifluire sul creato e ha una forza che ricompone un'armonia di tutti gli agenti del creato.
Sì, anche questo messaggio che corre sulla terra, io non so se non voglio interpretare altri, avevo pensato che è possibile leggerlo nel creato, e quindi la contemplazione del creato può riportare a Dio. E poi anche il gelo, di fronte al suo gelo chi resiste, la sua parola scioglie. E ho pensato al cuore indurito dell'uomo che viene convertito dalla parola del Signore.
I versetti 1, 7 e 12 invitano a lodare Dio. A seguito di questo triplice invito ci sono i motivi, vengono esplicitati i motivi per i quali occorre lodare Dio e profondersi nella lode delle opere meravigliose che Lui compie nel popolo, nei fedeli, nella natura, in Gerusalemme. Ma questi motivi non sempre sono evidenti. Anzi, può apparire il contrario. Per cogliere le opere meravigliose di Dio occorre avere gli occhi per vederle. E ci sono alcuni versetti che dicono, a mio avviso, come si fa a vedere, perché si può vedere. Al versetto 6, gli umili, il Signore sostiene gli umili, e quindi l'umile è in grado di vedere. Al versetto 11, coloro che lo temono e sperano nella sua bontà, solamente temendolo e sperando nella sua bontà forse si è in grado di vedere. E poi al versetto 19, egli fa conoscere la sua parola a Giacobbe e i suoi statuti e i suoi decreti a Israele. Quindi entrando completamente nell'appartenenza al popolo santo, al popolo che riceve la sua parola, perché credo che altrimenti molte delle opere, la maggior parte delle opere del Signore non si riescano a cogliere, e probabilmente può apparire al contrario, anche ciò che avviene nella storia può apparire, diciamo così, rovesciato, e si può interpretare in modo rovesciato.
Al versetto 13 dice: ha rafforzato le sbarre delle tue porte, quindi è come se avesse messo delle barriere, insomma, una custodia, una contro i nemici, insomma, queste porte le ha rafforzate. Però poi quando dice che pone come tuoi confini la pace, è un'altra cosa. Cioè non so se è un'altra cosa, però mi sembra che nel dire che ha posto come tuoi confini, pone lui stesso, il Signore pone come tuoi confini la pace. Mi sembra che queste porte, ma un po' è già stato detto, sono invece spalancate, sono aperte, sono vie di comunicazione
con i vicini. E poi dice col midollo del frumento ti sazia, cioè in questo midollo di frumento i padri ci vedono il Cristo, quindi ci vedono questo pane disceso dal cielo. Allora questi confini si possono intendere anche come il Cristo è il Cristo stesso, che è la pace, che è colui che ha fatto dei due ha messo pace, ha fatto dei due un popolo solo, ed è lui che sazia con fior di frumento, cioè lui stesso che è il cibo e dà la pace.
Riprendendo poi le cose che avete detto, mi sembra molto importante che ci sia questa insistenza, questa esortazione molto pressante, molto convinta, l'insistenza a lodare Dio. La lode a Dio sostenuta come la cosa più alta, più e anche più feconda, perché più si loda Dio e più scende poi da parte di Dio la sua iniziativa d'amore, vengono riconfermate le sue promesse, il Signore si compiace di quelli che lo temono, e la lode è un modo con cui si esprime il timore del Signore. Molta insistenza dunque in ordine alla lode, però appunto come diceva anche Stefano, la lode scaturisce nel momento in cui si vede qualche cosa di quello che Dio fa, e non sempre riusciamo a vedere, e molte volte non riusciamo a vedere in realtà come Dio si muove, e riconoscere soprattutto che in quello che avviene ci sia un segno appunto della sua sollecitudine, della sua provvidenza, del suo amore. Ci sono tante cose che suggerirebbero dei dubbi, delle perplessità e delle riserve. Quindi mi sembra molto bello quando appena appena si intravede anche una parte minima di come Dio agisce con magnanimità, di come agisce con generosità, di come agisce con gratuità, di come agisce con potenza e con efficacia nel suo intervento, allora appena appena una cosa soltanto appare ai nostri occhi, allora bisogna affrettarsi alla lode. E più ci si affretta alla lode, e più allora si intravede, si scopre anche qualche cosa di nuovo. Insomma, ecco, c'è una circolarità e una possibilità di progresso. Appena si vede, si loda, e appena si loda, si vede ancora di più. E mentre si vede ancora di più, si aumenta la lode, e il Signore aumenta, accentua, allarga la sua mano provvidente, i suoi interventi, e quindi ancora di più riusciamo a avanzare nella scoperta di Lui. Insomma, come possiamo, tanto per concludere con un piccolo richiamo del Vangelo di oggi, così come è stato nella progressiva scoperta del mistero di Lui, e voi che dite che io sia, non è stato facile scoprire e cogliere in Gesù il mistero della sua missione, del suo rapporto con il Padre, della sua vocazione ad essere il Salvatore del mondo. Ecco, però man mano che davanti ai suoi occhi potevano essere in grado di scoprire, di cogliere qualche cosa del suo mistero, e professavano la loro fede e rimanevano con Lui, rimanevano in un rapporto di discepolato e di ascolto di Lui, è stata data loro poi la possibilità di penetrare progressivamente sempre di più nel suo mistero. E adesso nella celebrazione dell'Eucaristia possiamo dire, noi possiamo raccogliere un po' il frutto di questa penetrazione del mistero di Gesù. In fondo, che cosa facciamo adesso se non lodare Dio contemplandolo in quello che abbiamo potuto conoscere di Lui attraverso Gesù stesso?